Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pisca la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Stracchini, Cipolla, Pecorino, Mascalpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati dai non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
Perfetto, siamo tornati dopo una settimana molto intensa, soprattutto per le italiane, un campionato che continua con risultati sorprendenti, classifica che non cambia più o meno. Parliamo più che altro appunto di risultati delle big, diciamo così, che hanno alquanto sorpreso. Anche in ambito europeo ci sono state grandi soddisfazioni e ci saranno anche, speriamo, questa sera che gioca il Napoli, che deve confermare e difendere il risultato dell'andata contro l'Eintracht, e domani invece ci saranno le italiane impegnate in Conference, in Europa League. Partiamo però proprio dalla settimana, dal fine settimana della Serie A, che è stato molto intenso e anche molto, diciamo, imprevedibile, soprattutto per le big. Partiamo magari dalla certezza assoluta contro comunque una big quale l'Atalanta, quindi parliamo del Napoli.
Sì, un Napoli che conferma quello che avevamo visto la settimana scorsa, nelle ultime settimane secondo me un po' di braccino gli era venuto, fra virgolette, aveva faticato contro la Lazio, però la sfortuna dell'Atalanta è stata quella di incontrare un Napoli arrabbiato, fra virgolette, no? Ferito dalla sconfitta con la Lazio, e insomma si conferma essere la squadra più forte del campionato, una delle più forti in Europa, con due giocatori straordinari, perché Kvaratskhelia, che si conferma essere in questo momento uno dei giocatori, secondo me, oltre ai più forti della Serie A, ma più forti e decisivi del mondo, e un Osimhen che è tornato ai suoi livelli. Dall'altra parte l'Atalanta è in un momento di appannamento, e mi sorprende in realtà, perché non avendo le coppe mi aspettavo che potesse fare quel passo in più rispetto anche all'anno scorso.
Che appunto ha avuto un passo falso, più che altro una stagione un po' deludente. Come detto te, quest'anno io mi aspettavo magari una stagione in cui si potesse veramente puntare anche all'Europa che conta, e fino a un certo punto della stagione l'Atalanta era lì, e nelle ultime settimane ha un po' rallentato, e come detto te ha trovato un Napoli secondo me ferito, più che altro magari con un pensiero ma veramente leggero per la testa, che anche quest'anno potesse succedere qualcosa per non vincere questo scudetto. Come sappiamo, anche la scaramanzia proprio dei partenopei poteva non aiutare, ma invece un fenomeno georgiano e uno nigeriano veramente stanno portando questo Napoli, lo stanno proprio trascinando a braccetto verso quello che ormai quasi sicuramente sarà il terzo tricolore della loro storia. Anche in campo la differenza netta si è vista, un Atalanta che il primo tempo non approccia neanche male, nel secondo insomma il gol di Kvaratskhelia è clamoroso. A un certo punto ce n'erano 8 intorno a lui, ne aveva fatti cascare 3, poi quel missile, veramente un giocatore straordinario, come hai detto te, ad oggi per numeri e soprattutto per essere veramente decisivo, si vede che è uno dei migliori. Ho sentito delle critiche per esempio della partita d'andata con l'Eintracht, che aveva sbagliato rigore, poi però fa un assist di tacco che è veramente clamoroso. E questo Napoli adesso si avvia, insomma il campionato ormai secondo me è già bello che è archiviato, si avvia per il ritorno di questa sera contro l'Eintracht, forte del 2-0 dell'andata. Insomma secondo me è soltanto una formalità. Dispiace invece per tutti gli scontri che ci sono in questo momento appunto nella città partenopea, tantissimi scontri con i tifosi dell'Eintracht, la trasferta che stava vietata, e purtroppo sono cose che non ci piacciono mai vedere, stanno accadendo. Insomma parliamo però di calcio, che appunto sì, che è di sicuro meglio. Insomma io vedo Napoli questa sera nettamente avviato al passaggio ai quarti, e soprattutto sarebbe molto importante perché per la prima volta dal 2005-2006 ci sarebbero 3 squadre italiane ai quarti finali di Champions League.
Sì, sarebbe un grandissimo risultato, anche per me, credo che insomma per il Napoli stasera sarà abbastanza una formalità. Forte anche del 2-0 all'andata, forte del grande vantaggio che abbiamo detto anche le scorse settimane in campionato, i più 18, i più 15, insomma, che ha rispetto agli avversari, quindi è fondamentale, può concentrarsi tranquillamente sulla Champions. Ieri sera Pep Guardiola ha detto: il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa, quindi questo è indicativo, no? Anche del momento e della stagione del Napoli, che secondo me, se dovesse beccare una fra Inter e Milan o anche il Benfica, magari, secondo me se la gioca. Ti ci metto anche il Chelsea, che può sicuramente essere una squadra abbordabile, anzi
in questo momento
forse parte
totale,
sfavorito il Chelsea, esatto, contro il Napoli
in
vero,
questo momento secondo me assolutamente, perché sì, sì. Poi il Chelsea ha tantissimi campioni, però alla fine in 11 giocano e ancora non c'è quell'armonia, secondo me Potter non c'è molto ben riuscito.
No, però è riuscito, insomma, ha fatto un ottimo risultato contro il Dortmund, il campionato si sta riprendendo, quindi... Però sì, secondo me è più il Chelsea che si deve preoccupare del Napoli piuttosto che viceversa. Ecco.
Oggi secondo me il Napoli parte nettamente favorito.
Sì, sì.
Però, ribadiamo, è una qualificazione che ancora...
Deve arrivare.
Esatto, deve arrivare, però comunque è avviata nettamente.
Sì.
Andiamo in ordine classifica e in ordine appunto di Champions League. Squadra che ieri torna ai quarti di finale, l'Inter, che strappa 1-0 contro Oporto, contro il Porto. E appunto torna ai quarti di finale, non succedeva da tantissimi anni, soffrendo sia tra andata che ritorno. Ieri nei minuti di recupero io sinceramente non so bene come non abbia preso il gol l'Inter, però è un Inter che secondo me esce veramente forte, perché il Porto magari poteva sembrare abbordabile, è vero, ma se poi uno analizza i 180 minuti secondo me l'Inter ha rischiato veramente tanto. E un pizzico di fortuna l'aiutava, perché tra andata e ritorno anche a livelli di legni il Porto mi sembra ne abbia presi 5. Insomma, è stato fortunato, però è stato anche bravo, perché comunque ieri ha creato, ha gestito, poi negli ultimi minuti c'è stata, insomma, l'arringa dello stadio, della squadra, di Consensao ci hanno provato, non ci sono riusciti. Bene così, perché un'altra italiana, che appunto dopo i cugini del Milan, sono la seconda squadra italiana a qualificarsi ai quarti, e tra poco speriamo ci sia anche la terza, che è il Napoli. E
sì.
Ieri sera tu come hai visto l'Inter?
Ieri sera ho visto un Inter che ha combattuto, che ha lottato, che non è stata bella esteticamente, no? Lo diciamo da settimane che l'Inter rispetto all'anno scorso ha perso magari quella peculiarità, no? Che aveva, che era il bel gioco che Inzaghi aveva dato all'inizio. Detto ciò, a me è piaciuta, perché come ti ho detto ha lottato, ha sofferto su un campo complicatissimo, un clima ostile, a partire dalla panchina del Porto, da Conceição che si lamentavano, menano molto oggi del Porto.
Da Pepe che è stato per un'altra volta espulso.
Esatto, per l'ennesima volta. E quindi, insomma, secondo me è un grande risultato, non sono mai scontate le partite in Europa, anche perché il Porto, è vero, magari come squadra ha qualcosa in meno dell'Inter, però secondo me per l'esperienza che può avere con Conceição rispetto a Inzaghi, può avere alcun, per esempio Pepe rispetto a uno Skriniar, un De Vrij, un Bastoni,
Acerbi,
è fondamentale, vista anche la partita all'andata in cui insomma l'Inter aveva sofferto parecchio, non era assolutamente scontato, quindi
poi chapeau l'Inter. Assolutamente paradossale, mi viene anche un po' da sorridere pensare che Marotta ieri parlando in conferenza, insomma, ha detto che, diciamo, Inzaghi era un po' al sicuro che la partita ieri sera comunque non avrebbe deciso il suo futuro, di un Lukaku che sicuramente ha detto tornerà a giugno a Londra. E a me fa un pochino sorridere il fatto che il gol decisivo però per il passaggio dell'Inter è proprio di Lukaku. E sì, vogliamo un pochino analizzare il suo momento, la sua stagione anche in breve, di un giocatore che era tornato e tutti ci aspettavamo quel Lukaku indomabile che in Serie A avrebbe fatto sfracelli, no? Che le difese non sarebbero mai riuscite a contenerlo, come è stata nella sua prima avventura in cui appunto poi ha portato lo scudetto sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Stagione complessa, però c'è da dire che comunque quando gioca, perché non ha giocato tanto, perlomeno secondo me è di sicuro un pericolo, comunque sia bisogna tenerlo d'occhio. Infatti ribadiamo, da subentrato all'andata Lukaku col colpo di testa prende il palo e poi segna sulla ribattuta, anche fortunato, però di sicuro in questo momento, se uno guarda i 180 minuti, l'episodio che ha mandato l'Inter ai quarti è stato proprio il gol di un giocatore che quasi viene un po' bisfrattato dall'ambiente nerazzurro, anche dai tifosi ormai.
Sì, è vero, rispetto al recente passato Lukaku ha un problema, che con Conte si trovava al centro del progetto, cioè l'Inter giocava per Lukaku, non era Lukaku che giocava per l'Inter, era l'Inter per Lukaku, era differente, e soprattutto aveva trovato un feeling speciale, possiamo dire, no? Con Antonio Conte, rispetto a quello che purtroppo invece con Inzaghi questo feeling non c'è stato, non si è creato, quindi, e soprattutto la differenza qual è? Che in quella stagione lì giocavano Lukaku e Lautaro, la panchina non era di livello. Quest'anno hai Dzeko, è vero, Correa non è un gran giocatore, però c'è un Lautaro che è ancora più forte rispetto a 2 anni fa, è migliorato ancora, è addirittura diventato capitano lì dell'Inter in questo momento, quindi è differente, e soprattutto è un giocatore che secondo me quando sente un po' la pressione non riesce ad esaltarsi, anzi ha delle grandissime difficoltà, quindi io credo sia questo, e non credo che verrà riscattato. Marotta l'ha detto, insomma tornerà al Chelsea, poi si vedrà, quindi insomma Lukaku è questo qua, ha fatto su me una grande stagione in carriera, che è quella con Antonio Conte, che è anche la specialità di alcuni allenatori, di riuscire a overperformare alcuni giocatori, chiaramente.
Comunque, se noi parliamo sempre di un attaccante di livello, che
sì, sì, assolutamente.
Ha fatto bene, adesso si deve un pochino ritrovare, e tu hai detto un nome fondamentale, che appunto è Lautaro Martinez, appunto perché, come hai detto te, quando c'era Lukaku con Conte, l'Inter giocava per Lukaku, adesso invece, secondo me, l'Inter gioca più per Lautaro, e non tanto per il giocatore, perché ovviamente ha diverse caratteristiche, ma tanto per le statistiche, tantissimi gol, assist, comunque poi si sa prendersi la squadra sulle spalle, e soprattutto secondo me nel momento del bisogno, e qua mi ricorda un po' il primo Icardi, rimanendo sempre in ambito argentino e interista e di capitano, sapeva nel momento del bisogno magari trovare quel gol per un pochino riaprire una partita così, però è anche vero che ti sa tradire nel momento del bisogno, è un po' paradossale, e questo paradossale lo ritrovo nella partita di venerdì, che poi era la partita con cui l'Inter si avvicinava a Porto, per questo c'erano anche malumori e pensieri negativi da parte dei tifosi dell'Inter, perché l'Inter venerdì ha perso 2-1 contro lo Spezia, parliamone, l'Inter che gioca benissimo, Lautaro però sbaglia il rigore al 14esimo, che secondo me avrebbe mandato la partita nettamente in discesa, poi pensa un po' il caso, segna Daniel Maldini, segna poi Lukaku proprio sul rigore la pareggia, e alla fine Nzola sempre sul rigore, ci sono stati 3 rigori, fa vincere lo Spezia, vittoria importante per lo Spezia, sconfitta un po' paradossale, però che alla fine è ininfluente per l'Inter proprio in virtù dei risultati delle altre big. Partita, ripeto, in cui l'Inter è stata sfortunata, però per me è mancata quella cattiveria, e ripeto, alla fine l'Inter invece è stata fortunata, perché nonostante abbia perso, se Roma, Lazio, Milan avessero vinto l'avrebbero praticamente scavalcate o pareggiate i punti, così non è stato, quindi nonostante tutto alla fine è una sconfitta di percorso che ci può stare, proprio perché praticamente non ti tocca.
Sì, il problema dell'Inter quest'anno, lo abbiamo detto in tutte le salse, è in trasferta, no? C'è un Inter in casa, c'è un Inter nelle coppe europee, e poi c'è un Inter che quando gioca fuori casa. Perdere con lo Spezia, perdere con l'Empoli, perdere con l'Udinese non va bene per le qualità di questa squadra. È vero che in questo momento Inzaghi ci può rispondere dicendo: io il primo anno ho vinto 2 coppe, quest'anno ne ho vinta un'altra. Sono ai quarti di Champions, non accadeva dal 2010 l'Inter non arrivasse in Champions, ecco, arrivasse ai quarti. Sono secondo, quindi questa è la risposta anche alle critiche.
C'è infatti da dire, è quello che ha detto in conferenza.
Sì, appunto, c'è da dire che però non è giustificato dal fatto che avere 15 punti in meno del Napoli, no, non va bene, mai nella vita, non può avere, per me l'Inter e la Juventus, l'ho detto sempre, no? Sono le due rose più forti della Serie A, quindi non possono avere, è vero, la stessa cosa ce lo dice Allegri, anche lui in tutte le salse, sono sul campo, sono secondo, sì, però poi hai 15 punti in meno del Napoli, che è fortissimo, gioca benissimo, ma non ha quelle qualità là, secondo me, nella rosa, nel totale, chiaramente.
No, questo ci può stare, e a proposito, per dare, diciamo, forza alla tua tesi, ti correggo, sono 18 punti
18,
in questo momento,
no,
di differenza, ecco. E spaventa. Passiamo da una milanese all'altra, passiamo al Milan, che appunto in settimana scorsa ha raggiunto anche lei i quarti di finale, non accadeva anche qua dal 2011-2012, in un quarto di finale contro Unione Barcellona, più forte della storia, e una delle squadre secondo me più forti della storia, perlomeno, anche se il Milan arrivava con Seedorf, con Pato, con Robinho, era una bellissima squadra, però anche qua, dopo il pareggio, lo 0-0, diciamo andamento uguale a quello dell'Inter, quindi 1-0 in casa, in questo caso contro il Tottenham, e poi 0-0 in casa del Tottenham, però qua io ho visto un Milan molto migliore rispetto per esempio all'Inter a Oporto, in senso, non ha mai sofferto, cioè c'è stata un'occasione all'ultimo secondo su Kane, Maignan fa una bella parata, secondo me è stata anche, diciamo, per me per l'importanza è stata descritta come una paratona, è stata un'ottima parata più che altro per il momento, molto importante, diciamo, si vede che Maignan è tornato, però si vede anche quelle fragilità che il Milan ha in campionato che nel 2023 sta riscontrando, perché l'altro ieri sera per noi, per tutti, lunedì ha pareggiato 1-1 con la Salernitana. Quando tu giochi in casa con la Salernitana, dopo che sai che tutte quelle davanti a te non hanno vinto e soprattutto sai che vincendo arriveresti al secondo posto, a pari punti perlomeno, perché credo a parità di punti Inter e Milan, per gli scontri diretti il Milan comunque sarebbe secondo, l'Inter scusate, però insomma i punti sono quelli. Per me sono punti persi veramente pesanti, però non sono sorpreso, perché questo è lo stesso Milan che l'anno scorso quasi non voleva vincere il campionato proprio perché perdeva punti in casa con l'Udinese, col Torino, insomma un po' con tutte le squadre, faceva proprio fatica. E questo Milan di questa sera mi sembra più il Milan del 2023 in generale, che comunque arriva ai quarti e fa benissimo, anche se secondo me contro un Tottenham al momento veramente allo sbando, diciamo così, che non riesce a trovare una dimensione. Però per me il Milan non può perdere queste occasioni, soprattutto in una lotta per i primi ormai, a parte il primo posto, per gli altri tre posti per la qualificazione in Champions veramente serrata, perché c'è la Lazio, c'è il Milan, c'è appunto Milan, Inter, Roma, stanno tutte là in tre punti, si giocano tre posizioni, quattro squadre. Quindi per me, arrivando sapendo che tutte non hanno vinto, è veramente un passo falso importante.
Sì, per quanto riguarda la qualificazione ai quarti di Champions, Milan ha fatto un grandissimo risultato, non era assolutamente scontato che potesse buttare fuori il Tottenham, mi ha convinto particolarmente, più che all'andata e al ritorno in realtà, perché vai a giocare a Londra su un campo difficile, magari il Tottenham insomma ha ritrovato Conte in panchina che per qualche partita non c'era stato per motivi insomma fisici, e quindi a me ha sorpreso particolarmente, mi è piaciuto molto l'atteggiamento, un Milan che in questo momento capisce una cosa: noi non abbiamo le qualità a livello fisico e mentale per giocare come facevamo lo scorso anno, perché l'anno scorso l'Inter che era in crisi, il Milan che iniziava a vincere, era un momento diverso, quindi era molto più semplice anche a livello mentale giocare un calcio diverso, ecco. Mentre adesso Pioli ha trovato l'equilibrio attraverso la difesa a tre, attraverso il difensore Thiago, se si pronuncia così, insomma. Quindi molto bene. E ti dico un'altra cosa, il Milan passa senza avere Leao, perché Leao è vero che gioca, ma è inesistente in questo momento.
Infatti è un tasto che avrei voluto toccare, appunto, perché certo, in questo momento, ripeto, non vorrei essere crudele, però forse abbiamo fatto male a esaltarci così tanto per Leao, che poi sono uscite in descrizioni. Lui adesso per il rinnovo chiede 7 milioni e mezzo più 2 milioni subito alla firma. Se il Leao vero, c'è da capire se è quello della scorsa stagione tutta la vita, se però è quello che è arrivato al Milan e ci ha messo 2 anni per maturare, ed è questo che in questa stagione, soprattutto diciamo da fine 2022 inizio 2023, sta un pochino, anzi sta deludendo, ma più che altro nelle prestazioni, ne vale la pena? È un grande giocatore, però ripeto, se trovi Leao di un anno fa hai fatto bingo, se trovi Leao di quest'anno, 7 milioni e mezzo più 2 alla firma, alla fine 9 milioni e mezzo sono veramente tanti per comunque un quadriennale, mi sembra. Scommetti tanto su un giocatore che è giovane, ha dimostrato tanto, però in questa stagione in cui magari serviva il suo apporto in più proprio per staccarsi un pochino, no, da quel trenino che lotta per la Champions, di sicuro non si sta vedendo. E anche nella partita di ieri, dell'altro ieri, scusate, è veramente non inguardabile, però quasi ininfluente, cioè piuttosto. Invece una costante per me è Hernandez, che su quella fascia c'è sempre stato, anche se lui quest'anno ha avuto un po' di difficoltà, però di sicuro se Leao sta al top anche Theo potrebbe rendere meglio.
Sì, aggiungo una cosa sul Milan anche per quanto riguarda il campionato, insomma questa stagione ci sta facendo capire una cosa. Per esempio, se noi paragonassimo oggi la Serie A al campionato inglese, uno potrebbe dire ci sono tre italiane ai quarti di Champions, no? Quanti inglesi ci sono? City, Chelsea? City e Chelsea,
City,
giusto?
E Chelsea.
Ecco, due. La differenza, secondo me, sostanziale fra la Serie A e il campione inglese sta proprio in questo. Nell'essere abituati a giocare tante partite durante la stagione. Le squadre italiane non sono abituate. No, tre partite a settimana è una cosa che non riescono a concepire. Il Milan passa, pareggia con la Salernitana. La Roma aveva giocato giovedì, perde male col Sassuolo. L'Inter, tutte. La Lazio stessa, che aveva giocato anche martedì in realtà. Quindi è questo, secondo me, la differenza sostanziale che c'è con gli altri campionati.
E vedi un po', adesso ovviamente lasciando stare anche che la Sampdoria, però forse l'unica squadra che in effetti big, diciamo così, anche se la classifica ci dice che al momento è al settimo posto, però come ha detto appunto anche Allegri, sul campo effettivi sarebbero secondi, la Juve sarebbe seconda. L'unica squadra che negli ultimi anni, ormai da un decennio, è abituata a giocare praticamente ogni tre giorni, quasi fino a fine stagione, è la Juve, che infatti torna a un blackout di due minuti in cui riesce a prendere due gol, poi però insomma vince comunque. Dopo ne parliamo.
Sì.
Questo che dici tu secondo me è molto interessante, e anche qua però si vede. Invece in Napoli questa cosa proprio si è vista con la Lazio, però anche lì, se mi posso permettere, tanta sfortuna, insomma una traversa, due miracoli, sì, di Provedel, insomma, cioè, comunque anche contro la Lazio il Napoli veramente come al solito insomma ha espresso quel gioco spumeggiante.
Poi c'è da dire insomma in conclusione per quanto riguarda questo argomento che è vero, le squadre inglesi hanno anche un altro livello di rosa, chiaramente sono abituate anche perché hanno dei giocatori molto più forti rispetto al campionato italiano, però secondo me questo è il grande problema delle squadre, insomma, della Serie A, non essere abituati, è questo. Poi uno può dire sì, siamo ai quarti, però poi insomma quanto conviene per esempio a Milan e Inter, è una provocazione, quanto conviene a Milan e Inter arrivare ai quarti sapendo tanto la Champions difficilmente la vinci, e rischiare magari poi però in campionato di non qualificarsi, che è anche una questione economica, e noi parliamo sempre del campo, ma c'è anche una questione economica, è fondamentale arrivare in Champions per i debiti che hanno le squadre, che può avere l'Inter, che può avere il Milan, la Roma, perché ce le hanno tutti i debiti, quindi anche una questione finanziaria, non solo di campo.
E anche il discorso di arrivare secondi, terzi, quarti, basta arrivare in Champions, vero, però anche a livello, insomma, per la somma che poi appunto la Lega Calcio Italia, quindi insomma per la Serie A, se arrivi secondo prendi una certa somma, terzo una certa somma, quarto è già una somma rispetto al secondo posto molto differente, e per il momento finanziario di molte squadre vedi appunto l'Inter che ancora dovrebbe pagare Lukaku nonostante ce l'abbia avuto, e vedi la Juve, figuriamoci, neanche ne parliamo, che adesso sta passando di ogni, ti fa pensare. Guarda, mi riaggancio al discorso che hai detto te per esempio della panchina e della lunghezza della rosa. Infatti l'altra sera appunto ti avevo mandato questa foto che a me ha fatto paura, del Bayern Monaco, che tra l'altro
la panchina,
e parliamone, elimina il Paris Saint-Germain ancora una volta, fallimento catariota in quel di Parigi, e sinceramente dal mio punto di vista sono abbastanza soddisfatto, perché veramente una situazione quasi ormai imbarazzante, sembra giocare a FIFA praticamente, che compri chi ti pare, tanto è un videogioco, il problema è questa, è la vita reale, e questo dimostra anche che, mia opinione personale, accozzare tanti giocatori molto forti messi là può essere utile ma non fondamentale. Infatti il Paris Saint Germain, sì, vince soltanto in patria, però insomma tu non prendi Neymar, Messi, Sergio Ramos, Hakimi, Berratti, Vitigna, Fabian Ruiz per vincere insomma la Ligue 1. Stavo dicendo appunto della panchina, a me ha fatto paura quella del Bayern Monaco, i quattro sostituti, infatti le aveva citati anche Mourinho, che sono entrati, è entrato Gnabry e ha segnato, è entrato Sané, è entrato Mané ed è entrato João Cancelo. Cioè questa è la panchina del Bayern Monaco. Io vado a vedere la panchina della Roma, che Leone la cita spesso anche nelle nostre conversazioni private. Chi ci sta? Sul Bakken, dal Bodø/Glimt. Belotti, che per carità, cioè, insomma, a me quello che spaventa veramente è la differenza con le big veramente in Europa. Si vede che dalla panchina a questi entrano quattro giocatori che sarebbero titolari in qualsiasi rosa in Italia. Io non ci credo che in una squadra in Italia Mané, Gnabry, Sané e soprattutto João Cancelo, che tendenzialmente per me è forse il miglior centrocampista che è terzino del mondo,
giocherebbero nell'Empoli?
No, nell'Empoli no, perché
con Baldini non lo so, con Baldanzi, Baldinelli no.
Ma vabbè, nel Napoli non giocherebbe nessuno.
No, Napoli no.
No, comunque questa era una parentesi, perché appunto parlando di panchina mi ha fatto ragionare. E qua ti faccio una domanda adesso, poi ritorniamo sulle italiane. Per te forse adesso chi è la favorita per la Champions? E citiamo, dopo ci ritorniamo in un format che abbiamo appunto pensato ad hoc, 5 gol in 57 minuti di Haaland. Per te adesso però chi è la favorita per la Champions?
Credo in questo momento il Bayern Monaco, secondo me, per una questione anche insomma storica, perché sono qualche anno che non la vince, perché il Real Madrid per esempio, che è un'altra delle favorite, l'ha vinta l'anno scorso, mi sembra che quest'anno, è vero, ha rifilato 5 gol ad Anfield, a Liverpool, però mi sembra insomma possa avere qualche difficoltà in più. Il City è una squadra che ogni anno diciamo vince la Champions, come il Paris Saint Germain, è l'anno del Manchester City, l'anno del Manchester City, poi che succede? Che esce ai quarti, esce
però quest'anno con un giocatore che ti fa 5 gol in 57 minuti
sì, sì, va.
In un ritorno di ottavo di Champions, per te potrebbe essere l'anno?
Sì, chiaramente, però secondo me è un problema più che per il City in sé, per Guardiola, perché Guardiola è vero, vince tantissimo in Premier, ha vinto in Germania o il Bayern, però la Champions non la vince da
2011,
quando aveva Messi, Iniesta, Xavi, quindi insomma, secondo me la pressione quest'anno,
la squadra più forte,
secondo me
della
la sentono
storia.
La pressione quest'anno giocatori Guardiola, e Guardiola stesso credo, però secondo me se tu mi chiedi oggi la favorita, ti dico il Bayern Monaco.
E io condivido.
Perché attenzione a una possibile outsider, per esempio a me piace molto il Benfica come
Benfica,
gioca.
Benfica che anche come il Napoli in Italia sta avendo numeri
sì.
straordinari e in Europa cioè, non ha ancora perso, ma soprattutto anche col Paris Saint Germain ha pareggiato tutte e due le volte, sia andata che ritorno, e con la Juve meglio non ricordare. Comunque anche il Benfica molta molta attenzione, magari può ricordare tipo il Lione che mi sembra 2 anni fa nella Champions del Covid arrivò addirittura in semifinale proprio col Bayern, per essere poi rullata tipo 6-1, insomma, okay. Quei risultati là. Torniamo sull'italiano e poi sull'Europa, ci torniamo tra poco, e le notizie europee. Finiamo con le big, diciamo, e direi a sto punto parliamo delle tre squadre che stanno 2 in Europa League, la Lazio in Conference, a sto punto citiamo anche la Fiorentina, Juve e Roma. Partiamo magari dalla Juve, che è quella più indietro in classifica.
Monologo?
No, monologo assolutamente no. Per adesso. Juve che vince 4-2 con la Sampdoria, soffrendo. Adesso avrà domani il ritorno col Friburgo, sarà molto veloce, insomma, sulla partita. Juve che ha avuto un blackout, cioè ha iniziato benissimo, dopo il 2-0 di Rabiot, che sta facendo una stagione vergognosamente buona. E di sicuro mamma Rabiot a fine anno chiederà 80 milioni di stipendio, conoscendola, considerando che ne aveva chiesti 15 o 10, insomma cifre alquanto folli, molto importanti al Manchester United. Partita in quella Juve inizia benissimo per mezz'ora, poi in 2 minuti, 30esimo e 32esimo, prende 2 gol in maniera veramente scandalosa, poi in qualche maniera la riprende. Per me il vero problema da oggi è Dusan Vlahovic e gli infortuni, perché come dici tu è vero, abbiamo parlato anche spesso, la Juve forse potenzialmente ha la rosa più forte del campionato insieme all'Inter, sì, però ancora adesso si ferma Alessandro, che stava facendo un'ottima stagione, si riferma Bonucci, cioè la Juve, io prima ho visto perché sono usciti i convocati, domani si gioca un ottavo di ritorno in uno stadio caldissimo contro il Friburgo, che in campionato comunque sta facendo molto bene, con difensori all'attivo, De Sciglio, Danilo, Bremer, Gatti e Rugani, solo questi, quindi insomma si vedrà. Comunque brava a vincere una partita che si era messa male, forse anche meno male che era finito il primo tempo, se no probabilmente non avrebbe segnato neanche con le mani la Juventus. Poi nel secondo tempo si rifà con un gol non gol di Rabiot, poi lì hanno spiegato anche Marelli e anche Rizzoli, insomma il presidente dell'AIA, ex arbitro famosissimo, hanno spiegato che l'immagine non era chiara, più che altro lo zoom non faceva capire, anche perché da diverse angolazioni che erano tutte abbastanza lontane, una sembrava petto, una sembrava braccio, quindi si rimane con la decisione nel campo. Juve che però alla fine vince, brava a vincere, perché comunque si riporta a meno 4, pensa, senza 15 punti dal sesto posto, che comunque sono a 42 punti. Bene in campionato, adesso ci sarà il ritorno col Friburgo, torna Chiesa e Di Maria, anche loro si erano fatti male. Vedremo per domani sera, diciamo da Juventino non nascondo la paura, mettiamola così.
Beh sì, la questione infortuni è fondamentale chiaramente, no? Anche nella stagione della Juventus, però io questo lo leggo al giudizio che do su Allegri e sul suo staff, perché secondo me tutti questi infortuni dovranno per forza essere anche legati al tipo di allenamento, a come gestisce la rosa Allegri, il suo staff, ripeto, quindi secondo me io questo... Cioè non posso scindere le due cose, cioè non è possibile dire sì, c'è una Juventus, c'è il lavoro di Allegri con quelli che ha e gli altri purtroppo sono infortunati e quindi niente. Invece no, secondo me il lavoro di Allegri, che secondo me non è così negativo come dicono in molti, va però unito alla questione, va messo insieme alla questione degli infortuni. Che non è fattibile che da quando è tornato, è vero che magari anche con Pirlo e Sarri c'era stato qualche problema, ma non è possibile da quando è tornato ci siano tutti questi infortuni. Quindi queste due cose non si possono scindere, secondo me. E, detto ciò, è chiaramente un tema. Se la Juventus avesse avuto Pogba tutta la stagione, che Juve avremmo visto? Se avesse avuto Chiesa sempre, che Juve avremmo visto? È anche questo. Per quanto riguarda l'Europa League, due squadre sono, secondo me... nettamente favorite.
Scusate,
la Juventus, appunto, il Manchester United. Cioè, quindi, se non si dovessero beccare prima, non sarei sorpreso di vederle in finale.
La Roma?
Beh, adesso ci arriviamo alla Roma. Concludo sulla Juventus, una cosa sola. È vero, in campionato, comunque, Allegri giustamente potrebbe confermare e dire: Noi siamo secondi sul campo, abbiamo fatto quanti? 56 punti, 53, quello
53.
Che è. Quindi sicuramente lui rivendica anche questo, che è fondamentale secondo me. Quindi vediamo, io non lo trovo, non la trovo così negativa la stagione sulla Juventus. Mi ha fatto
il campo parla,
sì, sì.
Come dice anche Allegri, secondo me fa anche bene per il morale della squadra, che ha vissuto di sicuro una situazione molto anomala e molto singolare. Comunque stagione in corso, ti tolgono 15 punti. Prima di quei 15 punti la Juve era a meno 7 dal Napoli, che sta volando, insomma.
Sì, in mezzo c'è anche il 5-1, eh? C'è il 3-3 con l'Atalanta, il 2-0 con il Monza.
Sì,
quindi...
sì, assolutamente.
Però per me non è, comunque, una cosa su Allegri, non è così negativa secondo me la stagione, cioè, ma, e soprattutto
comunque se posso,
sì, sì, vai.
Se in finale di Coppa Italia, comunque se vinci domani sera o perlomeno quarti d'Europa League, certo la Champions è un capitolo negativo che va assolutamente preso, ma era vero anche che la Juve veramente in difficoltà, se ben ti ricordi non esprimeva gioco, non c'era ancora una formazione, non c'era nulla praticamente, e quindi parliamo di una Juve che era veramente veramente in difficoltà. Ovviamente è un episodio che poi nella valutazione della stagione va preso, perché rischi anche, cioè finisci il girone a pari punti con il Maccabi Haifa, che con tutto
quello,
con
infatti tutto è un grosso problema, la Champions è un grosso problema, l'abbiamo
però,
detto spesso.
Parlando di campionato, insomma, effettivamente per i punti fatti la Juve sarebbe seconda, Europa League rischi di andare ai quarti e forse, come hai detto te, è tra le favorite, io non lo so, anche lì tutto al completo probabilmente sì. Se arrivi però a giocare un ritorno fuori casa, che in difesa hai Bremer, Danilo, Rugani, De Sciglio e Gatti, che non hanno giocato mezza partita, questi ultimi tre perlomeno in ambito europeo, di sicuro non è facile. Però anche, insomma, se in finale di Coppa Italia te la puoi lottare con l'Inter, non è tutta da buttare. E secondo me appunto è troppo overcriticato, un po' come Mourinho, insomma, che appena fa bene, secondo me ci sono pochi riconoscimenti. Ripeto, la Juve ha anche fatto una striscia di 8 vittorie di fila senza prendere gol. Però lì sì, nulla, 5-1 con Napoli, che è gravissimo. Praticamente le 8 vittorie di fila nessuno se le ricordate, che per me è anche un po' ingiusto, se ti devo dire la mia. Però di sicuro ci sono anche altre cose da considerare.
Sì, poi c'è da dire una cosa. Noi abbiamo visto per esempio l'Inter e il Milan, no, sono arrivati ai quarti di Champions, abbiamo applaudito tutti, ottima cosa. Però dovremmo focalizzarci su come ci sono arrivate, cioè in che maniera hanno giocato, cioè pure questa cosa, il bel gioco, cosa vuol dire giocare bene? Perché ti spiego, cioè giocare bene è solo quello che fa per esempio il City, il Napoli, il Benfica, che giocano un calcio offensivo, divertente, fanno un sacco di gol. Ma la Juventus, che per 8 partite di fila non prende gol, o la Roma che su 7 partite su 8, prima purtroppo della debacle disastrosa contro il Sassuolo, non aveva preso gol in casa per 7 del 2023. Cioè anche quello è giocare bene, cioè non è possibile secondo me oggi dire giocare bene è solo quello che, come quello che fa il Napoli o il City o il Benfica o chi ti pare a te, giocare bene anche per 7 partite di fila, non prendere gol in casa. L'importante è che gli allenatori Allegri, Mourinho, Spalletti o chi ti pare a te possano dare una fisionomia alla squadra. Oh, il gioco di Mourinho è quello, l'ho fatto da sempre. Allegri gioca così da sempre. Chiaramente avrà funzionato. Poi uno può discutere se ogni tanto sbagliano pure loro. Però secondo me criticarli perché è una questione oggi quasi no, sui giornali si parla solo del Napoli, non mi sembra giusto secondo me. O si parla comunque, per esempio oggi Tutto Sport ha titolato, ha fatto un titolo nei confronti dell'Inter, no? Dice, ha un po' sminuito, cioè, la qualificazione, cioè, secondo me dovremmo essere un po'
Torino,
tutti più
Juve.
Sì, però bisogna, credo che lì, cioè anche, bisogna anche
lì
dire una cosa,
anche
bisogna di farle, credo, le italiane, no? Sì. In Champions, quindi secondo me, tornando alla questione del gioco, non lo so, cosa vuol dire giocare bene?
Anche
ti lascio con questa, cosa vuol dire giocare bene?
Allora, per me giocare bene magari esprimere un bel calcio, però poi come dico sempre, prendendo in analisi la stagione 2017-2018, Napoli fece una stagione clamorosa, giocò benissimo a livello di calcio, giocato forse uno, se non il migliore in Europa, però alla fine, come disse Chiellini, lì tutti a parlare di bel gioco, noi siamo qua a festeggiare dopo la vittoria del campionato. Per me giocare bene può andare bene se abbinato alla vittoria, perché se poi, insomma, tipo l'Atalanta, no? Che in questi 4 anni, 5 anni ha giocato benissimo, una caterba di gol, quello, ma non ha vinto un trofeo. E magari per la tifoseria bergamasca sì, si potranno ricordare questi anni come grandi anni, per la qualificazione in Champions, la quasi semifinale eliminando il PSG, che fino a 4 minuti alla fine, 5, era praticamente passata, poi prende 2 gol nel recupero, insomma. Però anche lì neanche un trofeo, soltanto una finale di Coppa Italia. Per me l'importante poi è concretizzare il tutto, e ripeto, secondo me alla fine poi Milan e Inter, ma come hanno giocato? Un calcio propositivo per andare a fare gol o difendendosi giustamente com'è, giustamente com'è? Perché insomma, se vince è anche giusto difendersi fino alla morte, perché a me questo è sembrato. Hanno giocato comunque bene, sono state propositive, però per me è stato un calcio più murignano, più allegriano. Parliamo tanto del cortomuso. Inter e Milan in 180 minuti il risultato è 1-0, più corto muso di questo. Comunque sia, sulla Juve anche abbiamo detto. Passiamo allora alla Lazio e poi passerei alla Roma velocemente su queste due, che poi abbiamo di cui parlare, diciamo, su alcune nuove regole per alcune competizioni e anche altre 2-3 bombette e considerazioni. Partiamo dalla Lazio, settimana disastrosa perché perde con la ZA Alkmaar in casa 2-1, partita veramente per me non esaltante. Lazio, come al solito, la vedo sempre un po' moscia, non so come definirla. E poi in campionato pareggia 0-0, però secondo me su un campo molto complesso, il Bologna, che la settimana prima comunque veniva dall'1-0 in casa firma Dorsolini contro l'Inter. E Bologna, sottolineiamo ancora una volta, sta facendo un'ottima stagione.
Io non sono così d'accordo sulla settimana disastrosa della Lazio. Due considerazioni. La prima: in Europa la Lazio è lo specchio dei pensieri del proprio allenatore. Sarri, dopo Bologna-Lazio in campionato, domenica dice: la partita fondamentale non è quella con la ZA Alkmaar, ma quella nel derby. Che uno potrebbe pensare, certamente, è il derby, è fondamentale, in piena lotta Champions entrambe, sarà una partita, non dico da dentro o fuori, ma sicuramente fondamentale per la stagione. Ma la Lazio, come del resto la Roma, io non ne faccio una questione di fede, ma una questione, insomma, di coerenza, non hanno vinto molto, no, nella loro storia. Ma la Lazio può permettersi di snubbare la Conference League? Perché io sento molti tifosi della Lazio, la Conference, cioè siamo così sicuri che la Lazio possa snobbare, come del resto la Roma l'anno scorso, cosa che non ha fatto, perché la Roma ha avuto grandi meriti nel vincere la competizione. Non era scontato, era la più forte, ma non lo era scontato, perché non è che se te sei il più forte poi è automatico che tu vinca poi, cioè questo non è automatico. Quindi io mi chiedo,
nelle ultime stagioni, per esempio in Champions, Paris Saint-Germain e City, da 5 appunto, anni si dovrebbero dividere, non hanno vinto nulla.
Appunto per questo, quindi la Lazio non credo possa permettersi di snobbare la Conference. E a me Sarri su questo non è piaciuto, mi sembra un poco, insomma, non lo so, non da grande allenatore, ecco.
Non onora una competizione europea che comunque vincendola ti porta, perché da questa stagione anche così
sicuro un'Europa League.
È uno, due, a giocare comunque la Supercoppa europea,
esatto,
che ti può poi portare a giocarti una partita contro la vincitrice della Champions per andare anche al Mondiale per club. Insomma, per me non onorare una competizione, però è anche vero che, come dici te, magari a Lazio vince il derby, poi contro la Zalma comunque a Lazio, insomma, ha giocato bene, poi i due gol li ha presi anche un po' per sfortuna e disattenzione, però contro la Zalma è una Lazio che ne poteva anche fare di più di gol, magari potrebbe avere quella spinta in più. Derby che ci sarà domenica alle 18, e derby Roma invece sarà anche il derby Italia, e quindi settimana prossima sarà un'ottima e una
decisiva
bella puntata.
Settimana importante
Per tante squadre, sì, di sicuro, sì, anche sì, perché se l'Inter riperde e veramente le altre non fanno un altro passo falso, l'Inter in un amen si potrebbe ritrovare quarta barra quinta, quindi sarà da vedere, sarà da vedere. Abbiamo detto anche su Lazio, passiamo alla tua amata Roma della settimana, anche della Roma, che fa una grandissima vittoria in casa contro la Real Sociedad, dimostra e dà continuità al risultato con la Juve. Il 2-0 di Kumbulla, secondo me, ha messo quasi in cassaforte, possiamo dire così, la qualificazione, perché comunque tu vinci 2-0 contro la Sociedad che, ti devo dire, bene ma non benissimo, l'ho vista sempre in gestione ma quasi mai pericolosa. Non mi sembrava, non mi dà la sensazione di una squadra che potesse segnare da un momento all'altro, mentre invece la Roma è stata molto brava, cinica, e il 2-0 praticamente all'89esimo, 90esimo, veramente quasi di sicuro quel passetto in più che secondo me alla Roma adesso dà un 80% buono di qualificazione ai quarti, perché insomma deve andare lì, è vero, è difficile campo complesso, però dovrebbe perdere 3-0 ed è sempre una squadra di Mourinho, quindi per quello bene. Certo, come hai detto te, poi paradossale, come disse Mourinho, io non so mai che Roma entra in campo, perché poi una debacle contro Sassuolo clamorosa, Kumbulla che dà un calcio, imita Ken che aveva imitato Totti, insomma, diciamo l'Olimpico nell'ultima settimana che è trascorsa ha avuto un po' di reazioni scellerate. È vero che Kumbulla era stato provocato da Berardi, però secondo me, insomma, la testa non di simulare, ma insomma lì la testa di saperti fermare, perché poi a quello è conseguito un rigore, perché il pallone era in gioco, quindi proprio erroraccio. Roma che crolla in casa, comunque alla fine perde 4-3 giocando secondo tempo tutti in 10, ripartendo dal 3 nel primo tempo. E adesso la Roma avrà la Sociedad, ripeto, comunque forte di un vantaggio molto molto importante, come abbiamo detto, ne avevamo parlato anche in privato, insomma la Roma già non l'ha in tasca, però già una grande fetta di qualificazione dalla sua parte, dovrà essere brava a tenerla, però in campionato questo è uno scivolone che pesa, soprattutto in casa, che come hai detto te veniva da 7 partite di fila senza prendere gol, ne prende 4, ma soprattutto ne prende 3 in un tempo.
Sì, sulla Roma bisogna anche qua, se non scindere la stagione europea, almeno per adesso, da quella fatta in campionato. E forse la Roma è l'emblema in questo momento della questione, no, che ponevo prima, delle 3 partite a settimana, di non essere in grado di giocare tante partite, no, durante la stagione, durante la settimana. Quindi sicuramente la Roma ha questo problema qua. Poi c'è una questione, secondo me, storica e mentale, che vediamo ormai che vediamo da sempre nella Roma. Da tifoso ti posso assicurare che la Roma è sempre la stessa: quando deve fare quel passo in più si ferma, non riesce. Ha avuto 2 occasioni, no, per esempio, di arrivare di agganciare l'Inter al secondo posto, prima contro la Cremonese, disastro, domenica contro il Sassuolo, disastro, oltre, non voglio citare l'ottimo arbitraggio di domenica, è meglio di no. E, detto ciò, il problema qual è? Che se tu negli ultimi 15 anni cambi 16 allenatori e i risultati sono sempre gli stessi, E cambia anche molto i giocatori, perché sicuramente è stato fatto anche questo. Ma non cambia mai nulla quando, quindi, come ti dico, devi fare sempre lo step in più successivo, non lo fai. A Roma sono passati Di Francesco, Spalletti, Fonseca, tutti quelli che vuoi te, Luis Enrique,
Zeman.
E adesso è arrivato José Mourinho, non io ma José Mourinho, perché molti continuano a dire Mourinho non è più in grado. Vabbè, non è più in grado. Primo anno vince una coppa, ricordiamocelo, per quelli che oggi lo criticano ancora così ferocemente. Se nemmeno lui riesce a cambiare la mentalità di questa squadra, cioè, cosa serve a questa? Io non capisco. Io sinceramente penso che forse in questo momento storico, quindi adesso, bisogna porre l'attenzione, secondo me, sui giocatori, sulla rosa. Ma questo non vuol dire togliere poi delle responsabilità a Mourinho, che ha avuto anche tante colpe, tanti meriti, ma anche tante colpe, come tutti gli allenatori. Quindi è fondamentale questo, avere un equilibrio, perché non è che se vinci le partite è merito solo Mourinho, se perdi è colpa dei giocatori. Si vince insieme e si perde insieme sempre. Quindi, vai.
No, più che altro per agganciarmi a questa cosa, perché giustamente molte volte... quello che penso io, cioè non è purtroppo, però non voglio giustificare gli allenatori, però una cosa è certa, in campo ci vanno i giocatori, e se Kumbulla lì di reazione da un calcio pieno in area di rigore a Berardi è colpa di Mourinho, che tra l'altro neanche era in panchina, è colpa del secondo. Meriti e colpe, però su alcune cose è imprescindibile il fatto che non ci sia una colpa dell'allenatore. Cioè, in alcuni casi, per esempio, vedi l'episodio di Kumbulla o l'episodio di Ken, lì c'è un errore netto di un singolo, che poi, purtroppo, ti contraddice tutta la partita, perché poi gli dà il rigore, e la Roma rientra il secondo tempo 3-1 in 10 per tutto il secondo tempo.
Sì, l'abbiamo detto spesso, c'è anche poi molta casualità nel calcio, chiaramente, quindi le cose cambiano in un secondo anche per episodi casuali, non è detto che ci sia sempre merito. Poi, come diciamo spesso, è fondamentale che le squadre e gli allenatori abbiano anche una componente di fortuna, no? Nelle cose, o in generale nella vita, non solo nel calcio, è fondamentale insomma avercela, un po' di fortuna nelle cose. Detto ciò, non lo so, la Roma, secondo me, te l'ho detto, in questo momento non è in grado, soprattutto a livello mentale, a gestire tre partite a settimana. Soprattutto sembra esaltarsi nelle ultime settimane contro grandi avversari, batte la Juve, batte il Salisburgo, batte la Real Sociedad, però poi perde con la Cremonese, che in un mese perde due volte, esce quarti Coppa Italia, perde una partita che ti poteva portare al secondo posto, poi perdi col Sassuolo, che comunque sì, si era ripreso, ma era una partita insomma che potevi vincere. Quindi è chiaramente una questione mentale. Poi c'è da dire una cosa: se Cristante nella Roma, per esempio, fa 50 partite, che è un buonissimo giocatore, ma fa 50 partite, facciamoci, è un problema. E il problema ancora più grande qual è? Che la riserva di Cristante poi è Bove, che chi sarà un giocatore interessante ma è giovane. Bove, secondo te, questa domanda, ma giocherebbe oggi nel centrocampo del Sassuolo? Per me no.
Assolutamente no.
Mai, quindi...
Tra Maxim Lopez e appunto un predestinato, no, che doveva essere alla Roma, Frattesi, per me gli può portare borracce ad oggi, ma perché è giovane e secondo me non è pronto. Per me, ti faccio un parallelismo, no, perché anche questa cosa è stata detta, per esempio, tra giovani, tra Mourinho e Allegri, no? Soprattutto Allegri, sono stati dati dei plausi, che in questa stagione ha fatto esordire molti giovani. Ma un giocatore tipo Fagioli non è la prima stagione alla Juve, era già due anni, l'anno scorso si è fatto la gavetta alla Cremonese, ha fatto gol e assist importanti, è stato fondamentale per tornare in A. Quest'anno alla Juve è iniziato a giocare titolare e ha dimostrato di essere un giovane così. Per me è un processo che, per esempio, un Bove deve e può fare, perché se poi non lo fai, il rischio è che al momento del bisogno ti buttano in mezzo alla mischia e o hai delle qualità in più. Mi viene in mente un Zaleski, che per esempio è stato messo dall'anno scorso proprio in emergenza e comunque il suo l'ha fatto, quest'anno un po' più in difficoltà, però comunque ha anche trovato il primo gol in campionato, per esempio, proprio col Sassuolo. Magari vediamo anche se da questo punto si sbloccherà, anche perché lui nasce trequartista. Per me sono giocatori che devono proprio necessariamente andare in prestito, ma non perché non servono, ma perché possono, per essere poi utili. Se no, poi il rischio è questo, che poi se devi essere la riserva di un titolarissimo che non ne salta una, poi il titolarissimo ci sta che magari ti fa quella partita un po' più scarico, perché giustamente tre partite di fila è tanto anche per un portiere. Infatti, per esempio, all'ultimo turno ci ho fatto caso, a parte appunto la Roma, tutte le squadre, le big, per esempio, hanno fatto giocare il secondo, diciamo così, e a parte il Milan. Comunque direi che sulla Roma abbiamo più o meno detto tutto, adesso vedremo domani sera, però, ripeto, perlomeno dal mio punto di vista, però credo anche al tuo, che ovviamente per
Dal mio
scaramanzia
no,
non direi nulla.
dal mio no, apertissima, anzi.
Assolutamente,
No,
sì,
no,
la Roma
aperta veramente,
perderà
aperta al
4-0,
serovanista.
insomma, vediamo una Roma di sicuro favorita. Per
Ecco.
il risultato dell'andata. Sull'italiano abbiamo finito, ci
Sì.
diamo al volo la Fiorentina, Fiorentina che sta andando
In
molto
ripresa,
bene,
in ripresa.
continua ad andare bene,
Sì.
anche in campionato vince 2-0 con la Cremonese, non
Sì.
come la Roma.
Va bene,
Ecco,
dai.
adesso quando la Juve perderà con la Cremonese, Leone lo dirà per un anno.
Ma pure la Juve è favorita per domani sera,
Assolutamente,
nettamente,
sì,
guarda,
domani
credo ci
con
siano
Rugani
problemi.
centrale di sicuro andremo bene. Fiorentina molto bene, vince comunque anche in conference. Il risultato gli sta un po' stretto, l'1-0 è veramente un risultato fiacco, possiamo dire, perché comunque la Fiorentina ha creato tanto, però insomma pure per il ritorno è vero che va in Turchia, è vero che non è un campo complesso, più che altro per il calore, però credo che la Fiorentina, insomma, se la giochi e parta favorita non solo per il risultato dell'andata. Abbiamo quasi finito, una carrellata di notizie e novità nell'ambito europeo e anche in ambito italiano. Importante, ci vuoi dire tu il primo del fatto che...
La questione legata al nuovo format sulla Supercoppa italiana.
Che prende quello spagnolo?
Sì, a me non ti dico una cosa. Insomma, giocheranno quindi le prime due delle
Sì,
quali.
giustamente
Sì,
spieghiamolo.
esatto.
È come nel campionato spagnolo,
Sì.
come sapete, o chi non lo sa, insomma, spieghiamo anche questo. Fino adesso il format era che chi vinceva il campionato e chi vinceva la Coppa Italia poi si scontravano in una partita e chi vinceva la Supercoppa italiana. Anche qua negli ultimi anni, per esempio, è stato molto noioso perché spesso c'era Juve che vinceva tutto e poi l'altra finalista era sempre la finalista di Coppa Italia, quindi c'erano molti rematch. Invece, tipo, quest'anno era stato Inter Milan, in cui l'Inter ha dominato, ha vinto 3-0. E si cambia format, prendendo ispirazione, copiando spudoratamente da quello spagnolo, diciamo una specie di Final Four, in cui le prime due del campionato ci saranno, insomma, le prime due del campionato. E le prime due e le due finaliste di Coppa Italia. Poi, ovviamente, se la seconda in campionato o la prima coincide con una di queste, si va a scalare per il terzo, quarto posto e così via. Riprende quello spagnolo, per me interessante perché era una coppa diventata noiosa ed era un trofeo di cui anzi molte squadre, diciamo, si vantavano e per me è giusto perché comunque se vinci, se arrivi lì vuol dire che una delle due competizioni le vinci nell'anno precedente, però per me era anche una competizione alla lunga un po' stancante, così magari può essere un po' più stimolante
Sì.
anche a sforzarsi non solo per questioni economiche, ad arrivare magari secondo per un trofeo che in effetti poi diventa complesso, perché comunque giochi contro una delle due fine, o contro una delle due finaliste o con la prima in campionato, quindi di sicuro te la lotti. Però
Sì, è molto interessante, sono abbastanza d'accordo te.
non ti entusiasma.
No, sinceramente no, perché ormai che come anche per insomma, ormai ci sono su me troppe partite, cioè io ho questa sensazione, soprattutto tante partite poche così belle, quindi secondo me, non lo so, non mi, sì, può essere interessante, innovativo, però troppe partite, mi annoiano un po'. Io amo il calcio, però troppe partite, secondo me poi a un certo punto, soprattutto perché non so, cioè, il calcio non è più così bello secondo me come un tempo, quindi cioè, non ci
Vabbè, noi
sono.
ci vediamo Juve e
L'anno scorso,
Roma,
se tu
quindi.
levi
Partita
City Chelsea, eh sì, scusa, Manchester City Real Madrid in Champions, cioè è merito del Real
una
l'anno
partita di
scorso per la bellezza
calcetto.
della Champions, perché sennò non avevamo visto così belle partite,
Sì, ma
secondo
anche
me.
all'andata finì 5-3. Pareva, detto, una partita all'oratorio, insomma, andavano in azione, le difese inutili
Poi c'è una
praticamente.
cosa da dire, anche legato alla Conference, all'Europa League, cioè, per esempio adesso ci sarà la Supercoppa Europea, credo da questa stagione, non
Da
vorrei
questa
dire un
stagione
cavolo.
qua, l'abbiamo anche citata prima.
Parteciperanno appunto la vincitrice della Conference, Europa League e Champions, così?
Sì, praticamente ci
Ecco,
sarà
mi sembra
Conference
giusto
Europa
questo.
League, le due vincitrici che si scontrano e poi chi vince gioca contro
Sì,
la vincente della
mi
Champions
sembra
League.
giustissimo perché la Conference League è una Coppa Europea, quindi perché non devono partecipare alla
Esatto.
Supercoppa Europea?
E
Chiaramente
qua
hanno
i
deciso di
romanisti,
farlo quando a Roma c'è.
ovviamente, sì, figuriamoci, pianto serviva.
Giustamente.
A proposito di troppe partite, passiamo anche al nuovo format del Mondiale, molto molto innovativo, che già dal 2026 sarà immesso. Guarda, da un lato sono felice perché forse finalmente riusciamo a qualificarci, ti dico la
Ma secondo me
verità.
manco così ci qualifichiamo.
Ma ci sono 16
Manco così.
europei, speriamo di riuscirci, però
Dici, se non ce la fai
ormai
manco
i
sto.
fantasmi ce ne sono anche troppi. E ripeto, io ho abbastanza paura, più che altro perché veramente si snobbava e si criticava tanto una Superlega, competizioni così ampie, così, ma anche la Champions League tra qualche anno avrà questo format qua. Ed è un format pericoloso e soprattutto spaventoso, perché una competizione che non finisce più. Il mondiale nuovo, e cito testuali parole, ci saranno 48 nazionali partecipanti, 12 gironi da 4 in cui passano le prime due e le 8 migliori terze, e per la prima volta ci saranno anche i sedicesimi di finale. Quindi adesso non sarà più, diciamo, il classico: bisogna vincere 7 partite per vincere un mondiale, un europeo. Adesso saranno 8, considerando anche i sedicesimi. Anche qua, a proposito di troppe partite, per me questa invece è una mossa puramente economica, insomma, per prendere più soldi, più sponsor, eccetera. Tu, Leo, che dici in
Hai detto
merito?
tutto te praticamente, è una questione legata agli sponsor, insomma è la stessa cosa, non mi entusiasma perché ci sono ancora troppe, anche in questo caso tantissime partite, non è che non ho molto da dire,
E
è
poi
una
veramente
questione sì di
magari
sponsor, è così,
il
è
rischio è veramente
questo.
magari trovare nazionali fiacche, fiacche, fiacche che stanno lì giusto per fare presenza, che per carità può fare bene, magari un outsider ti può anche uscire, vedi il Marocco nello scorso mondiale, però
Sì, però non è sempre così, dai.
eh sì. Poi citerei una prestazione, l'abbiamo già
Chi?
anticipata prima, Erling Braut Alejandro, no, ovviamente una gaffa, Haaland, che fa 5 gol in 57 minuti. Noi avevamo detto Ipswich, occhio che è pericoloso. Il City si vede che non ci ascolta. Ha vinto 7-0 ieri sera in un ritorno di ottavo di finale. Quel mostro col codino biondo fa 5 gol in 57 minuti e al 60esimo lo toglie Guardiola per una standing
Se no faceva
ovation
altre 5.
meritatissima. Sì, il rischio, infatti, Haaland poi nell'intervista ha detto che gli ha detto a Guardiola che voleva rimanere per farne sei, per fare la doppia tripletta. Insomma, io gioco con Vlahovic davanti, questo penso alla doppia tripletta, ma va bene così.
Vabbè, Vlaovic è forte però,
Sì,
dai.
no,
Oggi
no,
nessuno si può paragonare a
no,
Haaland
vabbè,
per qualità, per gol.
Osimhen,
Beh, secondo me per la stagione.
per
Oh,
la
attenzione, non vuol
stagione.
dire che Osimhen è forte quanto
Allora,
Haaland o
per
di
la
più, eh.
stagione sì, però guardiamo anche i numeri. Osimhen avrà fatto 24, cioè,
Sì, Haaland
questo
gioca nel City
ragazzone
però.
qua ha
Haaland gioca
già
nel Manchester City però.
35, sì, già,
Quindi.
però già 35 gol in stagione.
Però lui gioca nel
Va
City, dai.
bene, però Leo, 5 gol in 57 minuti è una cosa fuori dal normale. Quando Lewandowski fece 5 gol in 9 minuti, quella è una cosa
Ma scusa,
quella
io che ne faccio
ancora.
6 a
Ecco,
calcetto in 3 minuti, è la stessa cosa. Vabbè.
vabbè, uguale, in 3 giorni forse.
Sì,
No,
è
vabbè, per
vero,
me è una
vero.
prestazione che andava detta, più che altro per sottolineare ancora di più quanto veramente sia un predestinato. E c'è chi dice che è uno Scarparo, però ragazzi, ognuno ha una propria opinione. La mia è che al momento, secondo me, la prima punta più forte è proprio diminutivo, più dominante, più ingestibile, ecco, del panorama mondiale.
Sì, sono abbastanza d'accordo. Beh, questo
Eh
ad
sì,
oggi è così, dai.
ad oggi è così. E vedremo se saprà finalmente trascinare questo City alla vittoria di questa Champions. E la vittoria nostra è stare qua ogni mercoledì alle 6. È stata anche oggi per noi una bella puntata. Abbiamo parlato di tante tematiche. Settimana prossima speriamo di venire e a chiacchierare e fare una chiacchierata orgogliosi delle nostre squadre in ambito
Ecco.
europeo e anche in campionato. Ovviamente Juve e Roma fuori sia dall'Europa League, perderanno anche in campionato, però insomma questo noi non l'abbiamo mai detto. E ringraziamo come al solito Radio Oltrelago, rinnovo ovviamente chi ci volesse seguire, fare domande, anche dare degli spunti per delle puntate, il nostro Instagram trattino basso chiocciola trattino basso non esperti di calcio trattino basso. E ci sentiamo come al solito mercoledì prossimo dalle 18 fino alle 19. E allora direi che da
E
Checco
Leo?
è tutto, buona serata e buon calcio.